Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Allora, in questa trasmissione concluderò la trasmissione precedente, in pratica farò una continuazione con la trasmissione precedente. Perché? Perché mi sono accorto intanto che c'era una piccola conclusione su Pluto che ho aggiunto alla fine. Ed era perché termino con Pluto il commento alla stirpe dei Titani come sviluppata da Esiodo. E poi, vi rileggerò forse per la seconda o la terza volta perché ci chiamiamo pagani, proprio per continuare col discorso di Pluto. Perché noi stiamo affrontando il futuro e guardando il futuro. Bon, prima di fare questo vi ricordo che venerdì 20 luglio alle ore 20:15 e dalle ore 20:15 alle 20:45 vi aspettiamo in via Montello 66, via Montello la statale che da Marostica porta a Bassano, e da là poi arriveremo alla sala del dibattito, e il dibattito sarà chiamare le cose col loro vero nome, e sarà praticamente l'ultimo verso prima di parlare dell'arte dell'agguato come modo di vivere e di rapportarsi nell'essere natura. Allora, appuntamento dunque a Marostica, via Montello 66, via Montello la statale che da Marostica porta a Bassano, dalle ore 20:15 alle 20:40-45 aspettiamo tutti quanti e poi da là ci avviamo a sala del dibattito. Bene, cosa diciamo? Diciamo che perché io termino con Pluto il commento alla stirpe dei Titani sviluppato da Esiodo. Quanti discendenti riveriti e ricordati nelle commedie e nelle tragedie ho tralasciato? I nipoti di Iperione e la stessa Semele, figlia di Cadmo e Armonia. Però mi devo fermare. Ho tralasciato, se ricordate, Poseidone, il figlio Tritone. Le loro trasformazioni formano stirpi che camminano parallele agli esseri umani della natura, di cui noi come esseri umani siamo parte. Sono trasformazioni di consapevolezze nelle acque e negli abissi. Ho tralasciato aspetti e tensioni dei titani. Di molte cose non ho parlato perché molte cose chiaramente ignoro. Quanto io scrivo ha un fine, la costruzione del futuro. Quel fine determina la mia percezione. Non si tratta della costruzione del futuro come dato oggettivo, ma si tratta della costruzione di quel futuro che viene incontro a me, un futuro che percepisco attraverso la trasformazione che mi ha forgiato, costruendo la mia percezione nel presente. Pertanto, se pensate di trovare nella mia interpretazione della teogonia di Esiodo un dato di verità, intesa come interpretazione oggettiva ed assoluta, scordatevelo. L'interpretazione è mia. L'interpretazione è data dalla mia forza, dalla mia percezione e dal mio intuito. Pertanto, dal momento che questo è limitato, penso che la visione giudea possa essere interpretata anche aggiungendo o leggendo gli dei titani anche in condizioni diverse. Io agisco per costruire il futuro che percepisco. Una cosa troverete nella mia interpretazione della teogonia esiodea. È il respiro di libertà. Quel respiro che toglie all'essere umano la tentazione di aggrapparsi al legno mentre nel mare in tempesta tenta di sopravvivere fra i flutti. Io ho eliminato alcuni legni. Le mani del naufrago si tendono per sorreggersi nel caos della percezione che lo circonda. Gli si presentano altri legni, altre maniglie a cui aggrapparsi. Là io non ci sarò. Non ci sarò ad eliminare il legno. Posso solo porre le basi affinché gli esseri umani comprendano gli dèi che formano loro stessi, comprendano il potere dei titani che hanno forgiato ciò che sono, dando loro la possibilità di diventare titani a loro volta. Ogni volta che una mano viene allontanata da un legno nel mare tempestoso dell'esistenza, l'essere umano è costretto a trovare appiglio dentro se stesso, è costretto ad attingere dal proprio potere di essere. l'appiglio dentro se stesso è la manifestazione del o dei titani che evoca. Ogni volta che evoca uno dei titani, egli si muove nel mare tempestoso della vita come se fosse quel titano, lo rappresenta, lo alimenta, lo evoca con voce di tuono affinché lo sorregga nel mare della propria esistenza. Ogni volta che rinuncia ad una maniglia alimentando un titano e rappresentandolo nel turbinoso mare dell'esistenza, quell'essere umano plasma se stesso, manifesta la ragione per la quale i titani costruirono le condizioni per cui egli può essere ciò che è, affinché egli possa manifestare se stesso davanti all'oggettività in cui vive, il mare in tempesta della vita che sta attraversando. Qual era l'intento dal quale sono partito? Riprendere le visioni della stregoneria antica che attraverso Esiodo, riannodando un filo di trasformazione religiosa, si era spezzato. Si era spezzato con l'avvento delle religioni rivelate che attraverso le loro verità imponevano gli esseri umani sotto missione agli dèi, impedendo le loro trasformazioni nell'eternità dei mutamenti. Le religioni rivelate distruggono gli dèi dentro l'essere umano attraverso la sottomissione, lo rendono smarrito e timoroso nel mare tempestoso della vita, lo rendono bisognoso di conforto, mettendolo in ginocchio davanti al Dio padrone. Foco, Achille, Enea, Agrio, Latino, Nausito e Nausino, Calliroe, Egerione, Fetonte, Mnemone, quanti ne abbiamo tralasciati, quante generazioni di eroi e di stirpi sono andate perdute, eppure tutti gli eroi sono attorno a noi, sono tutti coloro che nel mare in tempesta della vita fisica in era evocano i titani e costruiscono occasioni per la propria specie. Torneranno i titani, uscendo dall'ampio tartaro. I titani sono qui, dentro quel tartaro che è il nostro cuore, il nostro sentire e il nostro intuire, il nostro coraggio nel muoverci nel mare tempestoso della vita. I titani sono nel tartaro che sempre ci circonda, oltre il nostro intuire, i nostri desideri e il nostro percepire, ma il coraggio che manifestiamo nella nostra esistenza è rito di evocazione nei loro confronti. Quando cerchi i titani mentre stai arrancando nel mare tempestoso della vita, non volgere gli occhi al passato, ma guardati attorno. Attorno, nel presente, i titani manifestano la loro forma, manifestano la loro presenza nelle azioni di ogni figlio di Era, manifestano la loro presenza negli esseri umani che ti circondano. Li riconoscerai intuendoli col cuore e facendoti guidare dal tuo intento, l'eros infinito ingenerato che è manifestazione di ogni figlio di Gaia. Li riconoscerai dalla luce nei loro occhi e dalle azioni delle loro mani. L'esistente fu forgiato ad opera dei titani. Solo gli esseri umani che si fanno titani possono modificare e rendere grande il presente. Non farti ingannare dalle parole soavi, non farti ingannare dalle illusioni. Notte con i suoi figli ti circonda e stimola il tuo intuire affinché i tuoi occhi sappiano penetrare il buio e l'orrore della sottomissione e il tuo intuire sappia evocare i titani dentro di te per elaborare le strategie di costruzione del sentiero che ti porta all'Olimpo. Finito di elaborare, 1 maggio 2001. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. E dopo avervi letto la conclusione che non vi ho letto nella prima trasmissione, adesso vi riprendo un discorso che vi avevo fatto affinché riusciate a capire il senso dei titani. E il discorso è: perché ci chiamiamo pagani? Questo pezzo vi ricordo che lo trovate su internet, è il primo pezzo che trovate in Federazione Pagana. Noi Allora, perché ci chiamiamo pagani? Noi stiamo costruendo la religione pagano-politeista. Il termine religione lo usiamo nel significato originale, l'insieme delle azioni, degli atteggiamenti, delle espressioni, dei modi di essere, dei modi di percepire e intuire che legano l'essere umano al mondo in cui è nato e nel quale costruisce le sue relazioni. La domanda che più spesso ci viene rivolta è: perché vi chiamate pagani? Il problema è che non possiamo farne a meno. Noi siamo pagani non perché abbiamo scelto di esserlo, ma perché lo sviluppo storico che ci ha portato ad essere ciò che siamo ci impone quel nome e solo quel nome. Il termine pagano fu coniato dai cristiani per insultare le persone mentre le torturavano e macellavano. Serviva ai cristiani per definire con un unico termine tutti quegli esseri umani che indicavano se stessi come dei in un mondo di dei. I cristiani, atei, incapaci di riconoscere gli dei nei quali erano immersi, dovevano uccidere il Dio che cresceva in ogni essere umano per trasformare l'essere umano in un essere miserevole, pronto per supplicare misericordia e sottomettersi al loro Dio che nascondevano in un'irraggiungibile e fantasiosa trascendenza. Il termine pagano fu coniato ed imposto dai cristiani per definire i gentili nel 373. Detto in questo modo, sembra una semplice scelta culturale. In realtà è un vero e proprio atto di guerra, inserito in una strategia di distruzione che vide i cristiani macellare i pagani per imporre la miseria al fine di battezzarli e sottometterli al loro Dio pazzo. Rompere i legami che univano gli esseri umani nel mondo in cui erano nati e del quale ne riconoscevano gli attributi divini. Attributi divini che si manifestavano sia nell'oggettività in cui vivevano, sia nell'essere umano che in questo modo riconosceva se stesso quale essere divino. La miseria imposta dai cristiani era ed è un insieme sia materiale che culturale, costruita e imposta attraverso la sistematica distruzione del sistema sociale di quell'epoca, che continua nei sistemi sociali attuali. Nel 372 l'imperatore Valente ordina lo sterminio degli ellenici e la distruzione del loro sapere. Nel 373 vengono proibiti i metodi divinatori. Nel 375 il tempio di Asclepio, nell'Epidauro, è chiuso dai cristiani e i riti proibiti. Nel 380, il 27 febbraio, Flavio Teodosio, dichiarando il cristianesimo religione esclusiva dell'impero, proclama: tutte le varie nazioni soggette alla nostra clemenza e moderazione devono continuare nella professione della religione consegnata ai romani dal divino apostolo Pietro. I non cristiani sono definiti detestabili, eretici, stupidi e ciechi. In un altro editto, Teodosio chiama insani gli esseri umani che non credono nel Dio cristiano e dichiara fuori legge tutti i dissensi dai dogmi della Chiesa cristiana. Ambrosio, vescovo di Milano, inizia la distruzione dei templi pagani della sua area. I preti cristiani, dopo aver affamato le masse, le guidano contro il tempio della dea Demetra in Eleusi. Tentano di linciare gli ierofanti Nestorius e Priscus. Il 95enne ierofante Nestorius, mettendo fine ai misteri eleusini, annuncia l'arrivo del potere del buio mentale sull'intera razza umana. Notizie prese dal libro di Rasias, La demolizione dei templi, ma le stesse notizie si possono prendere anche da Storia criminale del cristianesimo. In questo clima viene coniato il termine pagano, col quale i cristiani denigravano gli abitanti dei paesi che non si erano ancora messi in ginocchio davanti al loro dio assassino, ma che continuavano a costruire delle relazioni fra se stessi e il mondo che li circondava. Dopodiché questo termine è stato usato per definire ogni nemico che i cristiani intendevano criminalizzare prima di dichiararvi guerra, torturarlo e distruggerlo. Crociate contro i lituani e i sassoni vanno ancora oggi sotto il nome di crociate contro i pagani. Il termine pagano nel corso della storia ha finito per essere l'unico termine in grado di definire un numero infinito di religiosità e culture diverse la cui caratteristica e la relazione fra l'essere umano, che intende se stesso come ente divino, è un mondo fatto di divinità con le quali l'essere umano costruisce delle relazioni, dove la qualità delle relazioni costruite è data dalla specificità culturale delle manifestazioni della popolazione specifica. In ogni caso, nessun popolo antico chiamava la propria religiosità pagana. I greci, i romani, gli egiziani, i polinesiani, i lituani, eccetera, non hanno mai chiamato se stessi pagani, né spesso avevano necessità di definire con un nome la propria religiosità. Tutti i popoli costruivano delle relazioni col mondo circostante in base all'espressione della propria cultura, della propria sensibilità e delle proprie necessità di espansione della vita. Non nomi, ma azioni attraverso le quali costruire la vita. I popoli antichi e moderni non sono pagani se non per gli insulti che rivolgono loro i cristiani. Noi siamo pagani. Il termine pagano non può essere applicato ad un singolo credo religioso se non come offesa. Facciamo un esempio. Se io chiamo pagana la religiosità dei nativi dell'Australia, è come se li insultassi. Io infatti tenderei a ridurre la loro religiosità a categorie da me conosciute e considerate senza prendere in considerazione la religiosità specifica alla quale mi riferisco. Io devo chiamare la religione dei nativi australiani come essi chiamano la loro religione. Devo considerare la religione dei nativi australiani nelle categorie, nella cultura, nell'intuizione e nella sensibilità che i nativi australiani hanno e descrivono per se stessi. Quando io trasporto quelle categorie religiose in un diverso contesto culturale, quelle categorie religiose perdono il loro significato in quanto non sono categorie religiose assolute, ma sono categorie religiose relative a quei popoli che hanno sviluppato quella cultura per perseguire i propri intenti. Lo stesso discorso deve essere esteso alle culture antiche, anche a quelle a cui noi facciamo riferimento pescando continuamente gli insegnamenti e traducendoli nella cultura nella quale viviamo. Essi non chiamano la loro religione pagana, molto probabilmente nemmeno la definivano, in quanto il sentire religioso non era oggetto di guerra e di contrapposizione con altri sentire religiosi. Il problema si pose quando una setta si separò dall'insieme sociale, enunciò la propria verità e pretese l'assoggettamento dell'intero sistema sociale a cui la verità manifestata. Usare il termine pagano riferito a una singola realtà religiosa è offensivo per la realtà religiosa a cui viene riferito. I cristiani lo fanno normalmente. Perché noi siamo pagani? Perché non apparteniamo a nessuna cultura precedentemente determinata. Non apparteniamo ad un credo fissato, siamo figli del nostro tempo e delle culture che sono emerse dalle religioni rivelate e nel riconoscere un mondo di dei non siamo legati né a nomi né a tradizioni. Per questo motivo ci possiamo permettere di prendere quanto ci serve per quel che è rimasto, leggendo la nostra vita in relazione col mondo circostante, ridefinire le necessità degli esseri umani in relazione al sistema sociale che nascendo hanno trovato e rifiutare ogni verità imposta contrapponendovi un cammino di libertà soggettiva. Noi riconosciamo l'individuo come elemento centrale del sistema sociale e riconosciamo i cammini di costruzione del suo sapere, della sua coscienza e della sua consapevolezza dei fare sacri attraverso i quali costruirsi in quanto Dio. Proprio perché facciamo questo, siamo in grado di riconoscere gli dèi nel mondo circostante, con i quali il nostro sentire e il nostro intuire vibrano insieme per comuni intenti e comuni necessità. Se possiamo affermare che gli dèi chiamano l'essere umano affinché bussi alle porte dell'Olimpo dell'infinito, nello stesso tempo possiamo affermare che quell'essere umano riconosce solo quegli dèi con i quali può fondere il suo o i suoi intenti e le sue necessità. Il soggetto può riconoscere quanto il suo sentire gli indica, dove la costruzione del proprio sentire lo porta ad incontrare gli dèi che quel sentire nutrono e da quel sentire traggono nutrimento. Nell'affermare questo, è necessario riconoscere come ogni pagano costruisca di fatto una propria relazione col mondo e questa relazione sia sua, soltanto sua, e funzionale alla costruzione del proprio divenire. Nello stesso tempo è necessario riconoscere come un gruppo di individui che vivono comuni condizioni, sviluppino comuni intenti e sentire comuni sovrapposti o insieme ai propri sentire personali. Così via per ogni cultura, ogni città, ogni paese, ogni condizione di vita e il cui sviluppo tenda alla costruzione del proprio futuro. Tutto questo si può chiamare paganesimo. Per definirlo come religione è necessario definire la qualità dei dogmi che ne stanno a fondamento e il fine cui tende l'intento dell'essere umano nelle relazioni col mondo. Dal momento che, proprio per quanto detto, la religione pagana politeista non è portatrice di una verità a cui sottomettere gli esseri umani, e dal momento che nelle culture attuali l'unica forma di religiosità concepita degli esseri umani è quella portatrice di verità, nella quale risolvere la ricerca di spiritualità degli esseri umani, è necessario definire dogmi e intenti del paganesimo al fine di sottrarre le tensioni di libertà degli esseri umani dalla sottomissione a verità religiose. Il nostro compito come apprendisti stregoni è quello di definire i dogmi di libertà e l'intento dell'azione del paganesimo politeista all'interno del quale ogni essere umano che costruisce delle relazioni fra sé ed il mondo circostante possa riconoscersi. Mentre facciamo questo, noi stessi siamo portatori di un specifico sentire e specifiche relazioni fra gli dèi che si agitano dentro di noi mentre progettiamo la nostra esistenza, e questo ci rende sensibili al richiamo degli dèi che del mondo ci inviano il loro respiro per alimentare il nostro cammino. Che differenza c'è fra un dogma di verità e un dogma di libertà? Ricordate che in tutta la storia della filosofia voi non troverete mai la dicitura dogma di libertà. Lo trovate solo qui, ora, adesso. Il dogma di verità risolve in esso la trasformazione dell'individuo. L'individuo giunge alla verità. Il dogma manifestato è indiscutibile, deve essere accettato e deve essere posto quale fondamento alla formulazione di qualunque pensiero e base per qualunque azione. Ad esempio, la Madonna partorisce ma è vergine. Assurdo, ma dogma di verità a cui si chiede che gli esseri umani si sottomettano e accettino quanto detto. Quanto detto o rivelato diventa momento di costruzione del pensiero dell'individuo, che non può pensare in nessun altro modo la Madonna che non vergine dopo aver partorito. Qualunque affermazione diversa da questa nei confronti della figa della Madonna è punita attraverso il rogo. Il dogma di verità risolve in esso i dubbi, le incertezze e le domande dell'interlocutore. È un dogma di fede, si deve accettare e non si deve discutere. Il dogma di verità sottomette adesso l'individuo, crea dipendenza e sottomissione. Il dogma di verità è posto davanti al cammino dell'individuo e ne sbarra la strada. Il dogma di libertà viene posto alle spalle dell'individuo, oppure, se vogliamo, rappresenta il gradino della scala che nel corso della sua costruzione l'individuo ha superato. Affinché si riconosca l'esigenza della presenza di dogmi di libertà, è necessario intendere l'esistenza umana come un processo di trasformazione continua che, iniziato al momento della nascita, ha fine con la morte del corpo fisico. Un processo di trasformazione in funzione di una costruzione di accumulazione psichica, emozionale, del sapere, della conoscenza e della consapevolezza dell'individuo, quale risultato dell'interazione dialettica fra l'individuo e il mondo nel quale è nato. L'individuo nato esercita nel mondo le proprie determinazioni, esprime le proprie necessità e i propri intenti, E a quell'espressione il mondo risponde con le manifestazioni di se stesso. Dalla relazione che si sviluppa e dalle soluzioni strategiche di vita adottate dall'uno e dall'altro si sviluppa l'individuo che agisce e che si modifica, sviluppando il mondo che a sua volta agisce e si modifica. All'interno di questa visione, il dogma di libertà assume una sua ragione di essere in quanto garantisce all'individuo e al sistema sociale la direzione nella quale l'azione di costruzione dell'individuo, dell'insieme degli individui, di una società o di un popolo, tende, bloccando fin dalla nascita pulsioni o fenomeni che impedirebbero la crescita dell'individuo o del sistema sociale in cui vive. Se si afferma come principio, tutti gli uomini sono uguali, ne consegue che qualcuno prima era più uguale di qualcun altro. Diventa un semplice principio sociale quando l'enunciato è un principio da imporre alle persone. Diventa un dogma di libertà quando quel principio è imposto alle istituzioni che nulla possono fare in contrasto con tale principio, né possono ritagliarsi privilegi in antitesi a quel principio. Nessun individuo può essere più uguale di un altro. Nessuna ragione è sufficiente per affermare che un individuo sia più uguale di un altro, meriti più rispetto o deferenza, sia portatore di diritti diversi o maggiore. L'uguaglianza è relativa alle condizioni sociali, non agli adattamenti del soggetto all'interno dell'oggettività. Gli adattamenti del soggetto nell'oggettività portano ad acquisire posizione sociale, valore o trasformazione soggettiva, ma non un diverso grado di uguaglianza o un maggior rispetto nei confronti di altri soggetti. Il principio diventa dogma di libertà quando la sua importanza è tale da non consentire nessuna deroga a quel principio, e si avvia l'azione di repressione giudiziaria quando a quel principio qualche istituzione tende a derogare. Personalmente non riesco a vedere in questo momento individui delle classi sociali molto basse, tipo i barboni, derogare a questo principio. Lo stesso vale per l'individuo. Un dogma di libertà è vivere strategicamente. Diventa dogma nel momento in cui si cala nell'individuo e questi non è più in grado di vivere per supplica o per sottomissione. Anche quando forze preponderanti tendono a sottometterlo, si attrezza e lavora per organizzare la propria strategia di vita, la propria uscita dalla sottomissione. Il dogma di libertà è il principio che garantisce all'individuo la possibilità di costruirsi, le condizioni nelle quali costruirsi, per conseguenza garantisce ai sistemi sociali le condizioni nelle quali costruirsi, nelle quali divenire, nelle quali fondare il proprio futuro. Indietro non si torna. Inoltre il paganesimo politeista è caratterizzato dall'intento per il quale lo si persegue. Per il paganesimo non esiste una volontà creatrice all'inizio del tempo, un Dio creatore, un essere assolutamente necessario, una causa prima intesa come consapevolezza prima, ma tutte le forze della trasformazione sono presenti nella materia e nell'energia che in questo momento si espandono nell'universo. Il movimento di queste forze è la spinta che porta concentrazioni di energia vitale a passare da inconsapevoli a consapevoli, prendendo nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. Nel far questo, costruiscono le condizioni affinché altre concentrazioni di energia vitale passino dall'inconsapevole al consapevole. Questo processo, questo prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, è il farsi Dio, riconosciuto nel paganesimo politeista, dove il Dio che costruisce se stesso attraverso la sua azione chiama altri dei a sorreggerlo, in quanto la sua azione alimenta lo sviluppo di altri dei inducendoli a soccorrerlo. Che poi il paganesimo politeista trasforma il tutto in una visione antropomorfica è solo perché, in quanto esseri umani, guardiamo il mondo con i nostri occhi, afferriamo quanto di più vicino all'umano esiste negli dei e trasferiamo quanto vediamo e quanto impariamo nella specie umana. L'intento è quello dell'infinito, partecipare alla costruzione della coscienza universale. Ogni concentrazione di energia vitale, al di là di come, dove e perché si manifesta, tende a costruire se stessa per partecipare alla costruzione della coscienza universale. dove il compito immediato per l'essere umano è vivere strategicamente per prendere nelle proprie mani la responsabilità della propria vita al fine di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. In pratica, non sprecare l'opportunità della propria esistenza, non far coincidere la morte del corpo fisico con la morte del corpo luminoso, accettando la sottomissione ad una verità rivelata. All'interno di questo cappello si possono esprimere molte specificità. Noi affermiamo che esistono tanti paganesimi quanti sono gli esseri umani, ma tutti si muovono nella direzione delle acque di un unico fiume che sfocia verso il mare dell'eternità. Per questo motivo noi possiamo affermare di essere pagani politeisti, perché il nostro intento è la costruzione del Dio dentro di noi, all'interno di un mondo formato da dei, nel quale tentiamo di attrezzarci al meglio per muoverci assieme. Conoscete forse un altro nome per definire la religione che lega l'essere umano al mondo in una comune trasformazione? Quale maggior onore fare nostro l'insulto con cui i cristiani, gli ignoranti e vigliacchi per eccellenza, definivano chi tentava di costruire la propria vita per il benessere della loro società e dell'intera umanità? Non esistono altri termini per definire i cacciatori di libertà, né tutto sommato noi ne accetteremo altri. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. E questa è perché siamo pagani, e va a concludere il ciclo della teogonia esiodea che oggi abbiamo terminato. E adesso, per un bel po' di tempo, non mi sentirete più parlare di dei. Per un po' di tempo adesso mi sentirete parlare un po' che di beghe su internet, mi sentirete cazzeggiare, fra virgolette, chiaramente parlando di articoli di stampa, parlando di altre cose, però non sentirete parlare di dei per un bel po' di tempo. Ok, se volete, il telefono è attaccato, 049 700 838 per chi vuol chiamare. Allora, vediamo un attimino un po' di rassegna stampa, così parliamo di qualche notiziola. Vediamo un attimo dove è che eravamo arrivati, perché bisogna anche sapere dove eravamo arrivati. Perché il problema grosso nella costruzione del paganesimo politeista è che qua non stiamo semplicemente tentando di costruire un gruppo religioso o una setta religiosa, qua noi stiamo tentando di cambiare quella che è la capacità dell'uomo di afferrare il mondo, cioè di leggere il mondo in maniera assolutamente diversa, di leggere la vita in maniera diversa. Cioè, non è che noi stiamo dicendo, boh, faccio un gruppo religioso, faccio una chiesa, faccio una setta, faccio... No, noi facciamo tutto questo, cioè nel senso che noi facciamo il gruppo religioso, no? Però quello che è la centralità del nostro discorso è quello di cambiare quello che è la capacità dell'uomo, la visione dell'uomo di guardare la vita. Cioè, quello che è la nostra attività è quello proprio di prendere la testa, potete pensarlo anche fisicamente, delle persone, è di girarla a 180 gradi, cioè anziché le persone che vivano pensando al passato e chiudendosi su se stesse, noi stiamo tentando di portare le persone invece a vedere il tempo che viene incontro, cioè a vedere il futuro che gli viene incontro, per cui ad agire in funzione del futuro. Pertanto portiamo le persone a percepire se stesse in quanto dei, perché in quanto dei sono proiettate verso il futuro, sono proiettate alla propria trasformazione, e nello stesso tempo, proprio perché sono proiettate in questa direzione, possono chiamare gli dei a sorreggere il loro intento. Non esiste una sola persona che sia venuta in contatto con noi e non si sia modificata, direi anche notevolmente, ma per modificata non intendo soltanto dire che è cambiata o che ha modificato le cose, no, è rimasta esattamente quello che era prima, soltanto sono sistemate tutte quelle condizioni che lei aveva col mondo, cioè il fatto stesso di riuscire a capire che bisogna praticare il sognare, bisogna costruirsi, bisogna chiamare le cose con il loro vero nome, bisogna imparare a meditare, bisogna vivere per sfida. E il mondo ci sta agguantando, cioè nel mondo noi possiamo anche essere predati, per cui metterci attenzione sulle cose, sospendere il giudizio, mantenere il scetticismo, usare la follia controllata. Cioè il fatto stesso che una persona sia venuta a conoscenza di queste possibilità, non solo perché le ha applicate o non le ha applicate, la sua energia ha cominciato a scorrere in un modo diverso. Cos'è che fa la magia nera all'interno delle persone? Tende a bloccargli i flussi di energia, cioè praticamente non è semplicemente la sottomissione del mettersi in ginocchio davanti al Dio padrone, ma è che si blocca tutto quello che è lo slancio vitale dell'uomo all'interno del mondo. Bloccando lo slancio vitale dell'uomo all'interno del mondo, i flussi di energia tendono a rallentare e si innesta anche la malattia. Dopo la malattia aumenta anche, rallenta i flussi di energia, per cui la persona tende a chiudersi su se stessa. Venendo in contatto con noi, venendo in contatto con queste possibilità di essere dei protagonisti in grande o in piccolo nel mondo, cosa succede? Succede che nelle persone l'energia ricomincia a scorrere, però non è che scorra per dare una verità, scorre semplicemente per liberare la persona dalle costrizioni energetiche che sta vivendo. Chiaramente, partendo da questo, aumenta il suo slancio vitale nel mondo, cioè aumenta la sua sicurezza, aumenta la sua forza con cui guardare il mondo, cambiano un po' i suoi occhi, aumentano i tratti del carattere, cioè aumenta tutta quella capacità della persona di essere se stessa nel mondo. Cioè mentre prima tentava di rattrappirsi, tentava di chiudersi su se stessa, adesso invece nel mondo si espande. E questo vale anche per questi caratteri, anche nella pedagogia applicata al paganesimo. Cioè, com'è che si applica la pedagogia pagana? La pedagogia pagana non si applica ai bambini, cioè il paganesimo non considera i bambini delle persone da addestrare, ma al contrario, cioè il paganesimo applica la pedagogia all'adulto, cioè è l'adulto che deve crescere, è l'adulto che deve modificarsi, è l'adulto che deve imparare a prendersi in proprie mani le responsabilità della propria vita, è l'adulto che deve arrivare a casa e bestemmiare perché lui ci ha provato ma gli è andata in culo e lo hanno distrutto e gli è andata male. Cioè è l'adulto che deve dire al bambino: va, amico, provà a dare l'assalto al cielo, ma porca miseria, continua a scivolare con le mani, go, provà ad avere un aumento di stipendio, mi direttore mi ha dato una bastonata sui denti, go, provà a raggiungere questo obiettivo, ma non l'ho fatta. Allora perché non l'ho fatta? Posso fare in maniera diversa? Come devo organizzarmi strategicamente? E questa è l'educazione pagana che va fatta all'adulto. Ma l'adulto, mentre fa questo, mentre ostenta le sue passioni, i suoi desideri, i suoi progetti, la sua voglia di affrontare il futuro, chiaramente tutte queste tensioni le trasmette al bambino. E trasmettendo queste tensioni al bambino, porta il bambino alla consapevolezza che lui sì, adesso è piccolo, ma dopo cresce e si appropria del mondo, cioè riesce a muoversi nel mondo, riesce a organizzarsi per vivere nel mondo. Per cui la pedagogia pagana, cioè la consapevolezza del paganesimo, è completamente diversa da quello che è la pedagogia invece monoteista, che tende ad insegnare al bambino perché l'adulto ha la verità, l'adulto è perfetto, l'adulto non cresce, per cui tu invece che sei piccolo devi imparare. Per cui i sistemi pedagogici del paganesimo sono invertiti rispetto ai sistemi pedagogici dei monoteisti, e questo avviene anche per tutti gli adulti, per tutte le persone che sono venute ai nostri dibattiti, alle nostre conferenze. Non hanno avuto il cambiamento di dire: beh, prima che avevo un cancro al cervello, adesso mi sento via il cancro. E non hanno avuto neanche il cambiamento di dire: prima ero zoppo, adesso non sono più zoppo. Non è questo che avviene quando si rivitalizzano le energie, ma tutta una serie di cose che sfuggivano, cioè tutta una serie di idee che magari loro pensavano mi scappava eccetera, diventano più vive, cioè diventano più immediate, e si cessa essenzialmente di aver paura di esporre a se stessi, cioè se cessa di avere il timore, mammi non so, mammi cosa faccia, e viene fuori quello che è il bagaglio caratteriale di una persona, che è poi un carattere, un bagaglio di coscienza, di consapevolezza, di forza. E questo hanno portato un po' i nostri dibattiti. Io so benissimo che quando faccio i dibattiti e espongo le concezioni, già devo stare abbastanza basso in quello che faccio, però nello stesso tempo so benissimo che almeno il 50% di quello che dico rischia di sfuggire alle persone, cioè sfugge alle persone, e quando ci sarà alla fine il quadro d'insieme molte cose sfuggiranno. Ma non è questo importante, l'importante è che vengano messe in moto le energie delle persone, e le energie delle persone non si mettono in moto perché fate yoga, perché fate i massaggi, perché le energie delle persone si mettono in moto perché esistono delle decisioni soggettive delle persone di affrontare la vita. Le decisioni soggettive delle persone di affrontare la vita, dal punto di vista fisico, lo potremmo considerare come un modo di prendere la nostra energia e plasmarla e di indirizzarla. Cioè noi effettivamente in quel momento ci impadroniamo, diventiamo padroni di noi stessi e cominciamo il cammino. Il cammino è diverso da persona a persona, perché ogni persona è diversa, le sue predilezioni, le sue passioni, poi esiste un'età diversa, esiste un modo di aver vissuto diverso, per cui il modo di mettere in moto tutto questo meccanismo all'interno della persona e i risultati che se ne hanno sono chiaramente diversi da persona a persona. Quello che è il carattere comune è invece la capacità delle persone di esporre se stesse, cioè ciò che prima era rattrappito ed era chiuso tende invece ad esplodere nel mondo, cioè tende ad espandersi nel mondo. E quando una persona si espande nel mondo, il mondo si presenta alla persona, non solo gli dèi sotto forma di Dio, ma si presentano anche gli dèi sotto forma di intuizioni, sotto forma di manifestazioni caratteriali, sotto forma di percepire il mondo, accorgersi di cose che non ci accorgevamo e così via. E tutte queste cose sono tutte successe alle persone che ci stanno attorno. Non esiste una persona che abbia che ci abbia rimesso qualcosa. Magari si vorrebbe molto di più, no? Si vorrebbe affrettare i tempi, si vorrebbe una trasformazione maggiore, però non è così che funzionano le cose. Vabbè. Questo è il paganesimo che stiamo costruendo ed è il senso dei nostri dibattiti. Babbo. Allora, telefono è 040-00-838. Andiamo avanti con un po' di rassegna stampa. Una casa africana di 8.000 anni fa, alle origini della civiltà egiziana. All'origine della civiltà egiziana. Dal Sahara alla Valle del Nilo, abitazioni, utensili, semi, miglio, la prova che i nomadi erano diventati stanziali. Il frumento che arrivò dal Medio Oriente si diffuse con rapidità proprio grazie all'avanzata cultura agricola di quel popolo. Cos'è che ci dice in pratica questa scoperta? Ci dice che la civiltà egiziana è nata in Egitto, cioè è nata dagli uomini che l'hanno costruita giorno dopo giorno, e l'hanno costruita attraverso un processo di trasformazione che è stato lunghissimo. La conoscenza, il sapere, la consapevolezza si sedimentano giorno per giorno, crescono giorno dopo giorno. È una civiltà, non si inventa, cioè qualcosa che ha portato a ciò che oggi noi siamo, con tutte le contraddizioni che abbiamo, ha avuto i suoi tempi di trasformazione. Vediamo un attimo. Pronto? Pronto? Sì?
Sono Francesco da Vicenza.
Dimmi veloce.
Ciao Claudio.
Ciao, dimmi.
Si parla tanto di religioni, di manifestazioni religiose, eccetera. Però io dico solo una cosa. I sacerdoti dell'ateismo, perché l'ateismo è una forma di sacerdozio ormai, come i sacerdoti dell'antiateismo, altrettanto atei, perché non sanno confermare la validità di Gesù di Nazareth, sono altrettanti atei. Forse il vostro programma pagano è ancora il migliore, sotto tutti i punti di vista. Tra questi atei, sacerdoti dell'ateismo e sacerdoti del cristianesimo, che sono altrettanto atei, non so chi sia il migliore. Comunque un certo diffuso paganesimo c'è, però è un diffuso paganesimo che a me piace, perché non è né malizioso né malevolo. Non so se mi capisci.
Ti sto ascoltando.
Ah, ecco, meno male. Pensavo che fossi addormentato.
No, cara.
Ecco, quindi la situazione attuale, Berlusconi o non Berlusconi, Clinton o Clinton, Bush o non Bush, è questa, religiosamente parlando. Che Dio non si vede, Gesù non è di regola. Gesù è entrato nell'ateismo sia del Vaticano sia nell'ateismo di questo sacerdozio ateo. È la stessa cosa. Questo volevo dirti.
Ok. Ciao. Allora, sì, in effetti esiste anche questi dubbi all'interno del cristianesimo, no? Perché ricordiamo sempre che il cristianesimo è vissuto sull'imminenza della fine del mondo, cioè tutto il cristianesimo, anche il comunismo cristiano, no? Che poi si è ripetuto anche in questo secolo nella forma, ha vissuto soltanto che, per il fatto che sta per arrivare la fine del mondo, sta per arrivare il pazzo di Nazareth, lui arriverà sulle nubi, eccetera. Tutto questo terrore è stato ricostruito generazioni dopo generazioni all'infinito, cioè si è costruito un sistema di terrore, un sistema di inganno, un sistema di truffa, e chiaramente ha esaurito le persone, cioè fuori da questa truffa, fuori da questo inganno non c'era altro. E di questa truffa e di questo inganno ne è ben cosciente il Vaticano, che lo usa abilmente, insomma, per i suoi fini. Vabbè, andiamo avanti. Il Gazzettino, 8 maggio 2001, chiude l'ultimo ospedale pubblico a Washington. Mi sa che sarà la fine che faranno anche gli ospedali pubblici in Italia. La sanità pubblica è morta a Washington. Dopo due secoli ha chiuso l'ultimo ospedale pubblico della capitale USA, che aveva garantito assistenza medica ai moltissimi poveri, per lo più neri, che non possono permettersi le assicurazioni sanitarie. Generazioni di medici afroamericani si sono formati alle sue corsie, ma la crisi finanziaria dell'istituto l'ha costretto a privatizzarsi. Un consorzio privato gestirà l'ospedale e 6 cliniche più piccole, già proprietà municipale. E questo è ciò che avverrà probabilmente anche in Italia. Guardie svizzere, la Repubblica del 6 maggio 2001. Guardie svizzere in crisi, la campagna immagine al via. Cioè, ormai il Vaticano è costretto anche lui a fare le campagne alla Berlusconi per arruolarsi le guardie svizzere. Beh, sembra che nessuno voglia fare la guardia svizzera. Oh, bom. Vabbè, qui c'è il ricorso di Giordano in appello. Vi ricordo che ho tutti gli articoli del processo a questo cardinale, a questo personaggio, li ho raccolti tutti, e quando la sentenza sarà definitiva faremo un bel excursus, perché esistono in magistratura anche delle assoluzioni che sono peggio di condanne. Cioè, esistono delle motivazioni attraverso le quali avviene l'assoluzione che a volte è peggiore della condanna. Vediamo un attimo. La Repubblica, 25 maggio 2001, dichiarazione di Wojtyla. L'allarme di Wojtyla a conclusione dell'assemblea dei cardinali: la secolarizzazione erode la tradizione cristiana. Cioè, in pratica sta dicendo, testualmente tradotto, la secolarizzazione erode il campo di sterminio costruito dal cristianesimo. Questo è quello che sta dicendo Wojtyla. Oh, bene, guarda che bella questa. Dalla Repubblica del 25 maggio 2001. È il più antico mai trovato. Era un microbo, l'antenato dei mammiferi. Per cui quando vi dico che vostro nonno e mio nonno sono usciti dal brodo primordiale, il più antico antenato dei mammiferi, predecessore di tutti i mammiferi, e quindi il più remoto dei nostri antenati di cui si sia mai trovate le tracce, era un animaletto pesante 2 grammi, vissuto ben 195 milioni di anni or sono, contemporaneamente ai giganteschi dinosauri. Il suo minuscolo cranio, lungo appena 12 mm, spicca sulla copertina del numero di oggi della rivista americana Scienze, che pubblica il primo studio complesso sui resti fossili di questa nuova specie, battezzata Hadrocolium. Una scoperta inestimabile, dicono i paleontologi, perché getta nuova luce sulla sequenza di cambiamenti morfologici che dai rettili ha condotto fino ai mammiferi, ma anche perché questa riporta indietro di ben 40 milioni di anni la comparsa di alcune caratteristiche cruciali nella nostra classe di vertebrati. Io vorrei chiedere a tutti quelli che sono cristiani perché il pazzo di Nazareth non è apparso a questi nostri antenati di 195 milioni di anni fa. Cioè, pensateci solo a questo. Quale puttanaio hanno costruito i monoteisti, ma veramente un puttanaio di truffa che chiamano credenze. Dalla Repubblica invece del 21 maggio 2001, individuata la porzione cerebrale che riconosce i colori del mondo. A rivelarsi i colori degli oggetti è una regione del cervello localizzata nei lobi occipitali e temporali sinistri, lo rivela il professor Gabriele Miceli, neurologo dell'Università Cattolica di Roma. E il punto è questo: in realtà i colori non esistono, cioè noi afferriamo soltanto delle vibrazioni del mondo in cui viviamo. Pronto?
Sporco.
Ecco, vedete, era ormai alcune settimane che ci mancava un intervento di un cattolico. Questi sono i cattolici. Cioè, più che macellare le persone che non sono in grado di difendersi, più che stuprare bambini, più che spacciare eroina, sta gente non è in grado di fare. E quando si trova a dover essere vuoti davanti alla vita, l'unica cosa che sanno fare è offendere. Però il problema è, per loro è un altro: esiste uno spazio che sta in mezzo a due grandi magie, ed è la nascita del corpo fisico e la morte del corpo fisico. Ma non ci sarà nessun macellaio di Sodoma e Gomorra oltre la morte del corpo fisico. Chi si è spacciato per macellaio di Sodoma e Gomorra si diverte a mantenervi in ginocchio. Ma ciò che è più infame e più squallido è che voi costringete in ginocchio bambini che non si sanno difendere. Costringete bambini in ginocchio a pregare. Fate veramente schifo, ma veramente fate schifo. E io naturalmente sono stronzo. La Repubblica del 24 maggio 2001. Secondo un'indagine della CGIL, il 64% dei quadri è preda del... secondo un sondaggio della CISL, il 64% dei quadri preda del mobbing. Ufficialmente sono almeno 300.000, nei fatti molti di più, hanno una retribuzione media lorda di 78 milioni all'anno, più elevata al nord che nei settori dell'industria e dell'abbigliamento, ma in ogni caso inferiore a quella dei colleghi europei. Tra loro ben il 64% subisce pressioni sul lavoro. In realtà le operazioni di mobbing sono molto più usate nei confronti di quadri alti, cioè nell'alta gerarchia all'interno delle singole fabbriche, delle singole industrie e delle singole situazioni, che non nelle classi più basse, dove magari per liberarsi dalla gente si usa il licenziamento. L'uso del mobbing da parte del padronato, della piccola industria, da parte di burocrazia, degli enti pubblici, è una delle operazioni più infami per distruggere il personale di cui ci si vuole liberare. E purtroppo è veramente una porcata questa. Oh, che bello! Corriere della Sera del 20.05.2001. Chiuse con l'estasi della veggente le celebrazioni di Medjugorje. Si è chiusa con l'estasi della veggente croata Maria Pavlovic la due giorni di celebrazione del 20° anniversario delle apparizioni mariane di Međugorje al Palasport di Firenze alle 18.46 mentre pregava davanti a oltre 8.000 fedeli giunti da tutta Italia. Ormai il Vaticano si sta sganciando da questa operazione, perché l'operazione sa perfettamente che è una truffa, lo è una truffa, ma la cosa peggiore era che era stata organizzata questa truffa per distruggere la Jugoslavia, l'hanno organizzata per distruggere la Jugoslavia, ci sono riusciti e adesso che hanno distrutto la Jugoslavia facendo matanze e macelli, si sganciano questa roba di Međugorje che a loro non interessa. Bene, allora chiudiamo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Io vi ringrazio per l'ascolto. Vi ricordo che su internet trovate tutte le nostre cose. E vi do appuntamento per giovedì prossimo, senza non prima avervi ricordato che venerdì 20 luglio c'è il nono dibattito sulla via svia occidentale alla conoscenza, proprio il paganesimo politeista. Appuntamento via Montello 66, via Montello è la statale che da Marostica porta a Bassano, davanti ex sede Radio Gama 5, ex sede... ex sede emittente regionale Veneta. Vi aspettiamo dalle 8.15 alle 8.40. Grazie per l'ascolto e a risentirci giovedì prossimo. Ciao.